Buongiorno Chiara, anzitutto ci senti bene? Chiara, buongiorno.
Buongiorno
Eccoci, ti
Marco,
abbiamo ripreso.
buongiorno.
Ecco.
Sì,
Allora,
eccomi.
benvenuta. Ci senti bene in questo momento?
Sì,
Sì,
sì.
perfetto. Allora, ti ringraziamo moltissimo della tua presenza. Come annunciato poco fa, tu sei autrice di un libro che andiamo a proporre questa mattina e che ci aveva incuriosito fin dal titolo. Anche i partigiani, però, ne abbiamo avuto contezza qualche tempo fa nel presentare un altro libro che fa parte della stessa collana, quello di Eric Gobetti. Ecco, ti darei subito la parola per raccontarci un po' di cosa tratta questo libro e soprattutto perché, diciamo, un titolo del genere che insomma uno magari non si immaginerebbe da un paludato testo di storia, invece in realtà è presente e che importanza
Allora, questo titolo sì, effettivamente è un po', suona un po' provocatorio. In realtà penso che sia descrittivo rispetto all'obiettivo che ha questo libro, che almeno quanto mi sono proposta di fare, vale a dire partire da tutti i principali luoghi comuni che sentiamo circolare non da oggi, ma che anzi hanno una tradizione lunghissima, fin dall'immediato dopoguerra, che si sono mantenuti pressoché stabili per tutti i decenni della storia repubblicana, che hanno avuto un picco di diciamo così, di potenza nel tornante degli anni 90-2000 e che credo circolino in maniera davvero diffusa nel senso comune anche grazie alla pervasività che ha il linguaggio della rete, e sono luoghi comuni che tendono a mettere in discussione tutta una serie di aspetti della resistenza. Diciamo così, ho sostenuto che questo titolo è descrittivo, nel senso che questi luoghi comuni non sono necessariamente o esclusivamente di matrice fascista o neofascista, si sono sviluppati in un senso comune molto più largo. Soprattutto se facciamo riferimento all'oggi, hanno matrici culturali diverse, anche gradi di intensità di critica diverse. Spesso tendono appunto a dire sì, va bene, c'era la guerra, era una situazione di violenza, e certo c'erano l'occupazione, le stragi, i nazifascisti, anche i partigiani, però, e via tutta una sequenza di critiche che si sviluppano sui più diversi settori, possiamo dire. Basta pensare alla voce comune secondo cui la guerra partigiana non ha avuto alcuna rilevanza militare, oppure al fatto che la guerra partigiana sia stata fondamentalmente una cosa da rossi, esclusivamente da comunisti, o tutti i partigiani ladri e rubagalline, oppure ancora, proprio perché è una guerra militarmente inutile, in fondo la colpa della violenza, delle stragi e delle rappresaglie è riversata sui partigiani. Ecco, c'è tutta una serie di affermazioni che non sono necessariamente compresenti. Possono essere distinte le une dalle altre, come dicevo, anche con gradi di acrimonia diversi nei confronti della resistenza, ma se allineate tutte insieme compongono un discorso che ne mette in discussione il fondamento, ecco.
Senti, essendo questo panorama e questo discorso, però generale, appunto, come ricordavi tu, e pervasivo, in che maniera ci si può contrapporre, anche in considerazione del fatto che non stiamo parlando solo di input che arrivano dalla destra più o meno estrema o più o meno radicale, ma anche da, come dire, sensibilità o realtà più moderate o apparentemente più moderate, e a cui però forse è ancora più difficile quindi dare una risposta efficace?
Guarda, dal mio punto di vista la cosa che si può fare, o che ho cercato di fare, è quella di non accettare il terreno di gioco che ha questo senso comune, che è il terreno della semplificazione. Sono affermazioni anche sempre molto efficaci, perché sono secche, sono nette. La storia però ha la caratteristica di non essere così facilmente inscatolabile in una rappresentazione netta e a tinte forti. Credo che la soluzione, o meglio una delle possibili soluzioni per cercare di contrastare queste versioni che provocano distorsioni nella rappresentazione della resistenza, sia cercare di dare complessità anziché accettare la semplificazione e la schematizzazione, di fare il gioco inverso e soprattutto di cercare di riportare le questioni che sono oggetto di discussione al contesto degli anni in cui si verificano, ricostruire il contesto in cui sono calate, che è l'altro elemento che dà grande efficacia appunto a questo discorso contrario, per brevità diciamo così, è il fatto che abbiamo un rapporto con la storia che è fondamentalmente schiacciato sul presente. Tendiamo a giudicare con gli occhi di oggi, con la nostra sensibilità che ci appartiene e che è ovvio e giusto che sia così, ma ribaltiamo gli stessi criteri di giudizio e di analisi su qualcosa che è successo 80 anni fa in un contesto diverso, e per condizioni materiali e anche per tipo di mentalità, di sensibilità. È chiaro poi che è assolutamente indispensabile ed è sano che nel rapporto con la storia, con il nostro passato, facciamo le domande che sono brucianti per noi nel presente, che ci interessano per il presente. Questo è assolutamente sano, direi, è normale. Detto questo, però, poi è indispensabile fare un passaggio per tenere conto della distanza temporale, dare spessore alla distanza temporale e di sensibilità che si crea. E ciò che tu dicevi prima, il fatto di un discorso che non è circoscrivibile ad un'area della destra estrema di critica nei confronti della resistenza, ma che è un discorso più diffuso, io aggiungerei ancora un elemento. Spesso c'è una difficoltà nel rapportarsi con questo discorso contrario anche da parte di chi non è pregiudizialmente ostile alla resistenza, ma proprio per questa distanza temporale e di sensibilità che ci separa da quei fatti, spesso, soprattutto negli ultimi anni, e proprio per lo schiacciamento sul presente e sulla nostra sensibilità, c'è qualcosa che mette profondamente in difficoltà nel guardare alla resistenza e nel guardarla nella sua concretezza di quegli anni, che è il nostro rapporto con la violenza. Abbiamo una sensibilità che, fortunatamente, lo sottolineo, ci porta a ripudiare la violenza, e direi di più, questo ripudio è anche figlio di quella cesura così cruda e così dura che c'è stata nel 43-45, oltre che nella Seconda Guerra Mondiale in generale, viene anche da quella cesura lì. Ma questa nostra sensibilità ci rende difficile pensare che anche quelli che, perdona la semplificazione, i buoni, quelli che ci piacciono, pensare che anche loro abbiano potuto sparare e uccidere e l'abbiano potuto fare volontariamente, questo ci mette profondamente in difficoltà e ci disarma, se posso esprimermi così, nel momento in cui ci si deve confrontare con le critiche rivolte alla resistenza. Quello che secondo me occorre fare per reagire a un discorso contrario, appunto, come dicevo, è riportare al contesto di quegli anni e cercare di complicarlo, di guardarlo con il maggior numero di prospettive possibili per averne un quadro completo. Aggiungerei solo una cosa, nell'obiettivo che mi sono data e che non so se ho raggiunto, non sta a me giudicare, quello che mi interessava fare in ogni caso era rapportarsi con questi luoghi comuni, non con l'obiettivo di giustificare qualcosa. Io non credo che ci sia alcunché da giustificare, credo che serva invece capire e analizzare.
Ecco, in questo contesto però il ruolo che hanno gli storici, le storiche, il dibattito della speculazione storiografica, in che maniera poi possono riuscire a incidere sul dibattito pubblico, appunto tutta la questione riguardo la public history o insomma, più banalmente la necessità di confrontarsi con un mondo dell'informazione ancor prima del giornalismo che poi in qualche modo schiaccia tutto quello che trova. Ecco, non rischia di essere una fatica improba per chi ci prova?
Guarda, forse sì, ma credo che sia doveroso sobbarcarsela comunque. Poi in realtà non sono così pessimista, diciamo che c'è il rischio che sia così e c'è questo rischio perché evidentemente se tu pensi al terreno del discorso pubblico e ai mezzi che utilizza, a questi mezzi è connaturata la rapidità, la velocità e anche giustamente la semplificazione delle questioni, e complicare e dare complessità su questo terreno diventa difficile. Io credo che lo sforzo che si deve cercare di fare è cercare di divulgare, nel senso di cercare di rendere comprensibile anche per i non addetti ai lavori, per chi è interessato ma nella vita non è che fa lo storico e si occupa di storia, però è interessato in quanto cittadino, in quanto persona informata. Io credo che la storia debba anche cercare di fare il passo per trasferirsi su questo terreno senza rinunciare, però non accettandolo completamente, ecco, cercando di controllarlo, nel senso che se è necessario semplificare, se è necessario farsi capire, è anche necessario non rinunciare alla complessità. Semplificare o rendere comprensibile non deve voler dire banalizzare.
E in questo sicuramente ci sono degli esempi positivi, ovviamente quello tuo, i tuoi colleghi Greppi, Gobbetti, c'è stato un libro poco precedente che era anche Mussolini ha fatto cose buone, mi pare fosse il titolo, che era riuscito ad avere anche un certo successo di vendite. Poco fa, prima di parlare con te, abbiamo parlato con un tuo giovane collega che a un certo punto ha tirato fuori il concetto di storia pop, di storiografia pop. Ecco, secondo te è qualcosa di accettabile come definizione questa oppure no?
Ma sai, al di là della definizione, l'importante è il contenuto, certo. È il senso della cosa a cui si dà la definizione. Ecco, se storia pop voleva intendere questa persona una storia che sia capace di non stare nel recinto degli addetti ai lavori e cercare di trasmettere i risultati del proprio lavoro anche al di fuori, allora benissimo, storia pop, io non ci vedo niente di sbagliato in una definizione del genere. Se pop invece voleva dire banalizzare, allora forse ho qualche riserva, non ho sentito direttamente l'espressione, ma ti ripeto, secondo me, al di là della definizione, la cosa importante è il contenuto. Vorrei solo aggiungere che uno può permettersi di fare un lavoro di divulgazione e di farlo in modo, nella maniera più seria possibile, e di fare storia pop, se vogliamo, lo puoi fare perché alle spalle c'è il terreno della ricerca vera, possiamo dire, del lavoro di ricerca d'archivio che produce risultati. Puoi fare cercare di fare un lavoro di divulgazione come il libro di cui stiamo parlando, quello a cui ho lavorato, non è un libro di ricerca, non è un libro che si basi su fonti d'archivio appena scoperte, è un libro che si basa sull'edito, è un libro che può cercare di ragionare in termini, appunto, per non addetti ai lavori, proprio perché c'è alle spalle una mole di studi scientifici, se vogliamo usare questa espressione, che è solidissima, alla quale appunto ti puoi ancorare nel momento in cui cerchi di trasmettere i risultati di una ricerca che è stata fatta da molti altri e per molti altri e per molti anni precedenti, ecco.
A questo proposito ti ruberemo ancora un paio di minuti per segnalare, ci sembrava molto importante il richiamo che fai nel libro alla ricerca storica anche a livello locale, che a volte tende a essere un po' negletta, invece è fondamentale, insomma, per quanto riguarda la ricerca nel suo complesso, no?
La ricerca nel suo complesso è tanto più se si parla di resistenza, che è un movimento così diverso per radicamento territoriale, per quanto contano le condizioni territoriali in cui il movimento si sviluppa, tanto che ogni valle, ogni collina, io sono delle Langhe, mi viene da riferirmi subito alle colline, certo. Ma ogni montagna, ogni vallata ha la sua storia a sé, ha le sue specificità, è per il tipo di formazioni che prendono forma, è per il tipo di popolazione che è insediata, per l'atteggiamento che ha, è per il tipo di azione nemica, che insomma l'azione di contrasto all'attività partigiana che fanno tedeschi e fascisti. Molto dipende dal terreno, molto dipende dalla posizione, e questo ovviamente dipende anche dalle differenze cronologiche legate allo spostamento del fronte in Italia. Quindi naturalmente la ricerca a livello locale ha un ruolo fondamentale, e ce n'è moltissima, anche di ottimo livello. Quello che serve poi, perché uno studio non sia limitato a un solo ambito, e ricondurre le questioni particolari che, ripeto, vanno chiarite a livello locale, è necessario comunque anche tenere presente il quadro generale, il contesto generale, ecco, collocarle all'interno di questo quadro più vasto.
Assolutamente. Chiara, ti ringraziamo moltissimo, ricordiamo ancora il titolo di questo tuo libro, Anche i partigiani però, la casa editrice è quella, è la Terza di Bari, ancora complimenti e in bocca al lupo per il proseguimento del tuo lavoro. Speriamo
grazie,
di sentirci
grazie
presto.
Grazie mille. Grazie.
Un abbraccio, grazie, a presto mille. Allora.
A
ciao.
Presto.